around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down.
Oh, baby. My belly.
And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around town, people trying to get down. And all around, don't get down.
Boom, 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 baby. My belly. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Radio popolare, non fischiare, prima regola della radiofonia.
Ma no, ma io sono Alessandro Diegoli, detto
Alessandroni.
Alessandroni, grande Alessandro Alessandroni, nostro vate, almeno mio.
Un grande vate del fischio, lo ricordiamo.
Stiamo parlando comunque del grande fischiatore Western.
Uno dei più grandi, tuttora tra noi, o no?
Non credo, eh.
No, vabbè, quindi... puoi sostituirlo degnamente.
Fammi googolare.
Se non sarà tra noi, sarai un degno sostituto col tuo fischio imperscrutabile che lascia sempre quel... È tra noi?
No, no. Ci ha lasciato nel 2017.
E quindi c'è Alone Alononi che sì. Potrà... prova a fare... lo chiamavano Trinità. Ma non devi prendere fiato.
Mi viene da ridere.
Scusa. Prova il 5 per 1000 col fischio.
Ma quello di nostro, quello di stile Giovanna Marini.
Dire 5 per 1000 col fischio.
No, quello è Alvaro Vitali. 5 per 1000 col fischio senza.
Vabbè, ci ragioniamo poi in riunione di redazione. Allora, oggi è una giornata spettacolare, una giornata...
Sì, peccato che ho preso l'acqua anche oggi, venendo qua. Ha l'unico
piovuto?
Scroscio di pioggia è proprio mentre il sottoscritto era in moto. Ma vabbè, poi ha smesso, quindi diciamo che mi sono già asciugato.
Sai che non me ne sono proprio accorto, perché io ero già qui a lavorare alla cremente, alla trasmissione, insomma... a scervellarmi su quale sarebbe stato l'editoriale.
Infatti, guarda, quando sono arrivato stavo per chiamare i pompieri, perché usciva il fumo dalla finestra.
Sì. Tra le tante notizie che oggi, insomma, ho deciso di mettere sotto la lente di ingrandimento, come facciamo ogni giorno.
Ero reporter di quelli d'assalto.
Esatto, questo proclama dei comunismi della CGIL, che poi forse era di ieri, che ha detto che Milano è un Luna Park della speculazione edilizia.
Vero.
È vero. Sei d'accordo?
Completamente.
Ma noi non siamo, noi stiamo col comunque col...
Ma ci stiamo con i
palazzinari.
Ma no, ma io dis, ma no, siamo
la
contro.
La città che non dorme mai.
Siamo contro, è ritmi impossibili.
Ritmi impossibili, la città che promette possibilità infinite.
Beh.
La città... che è più che una città, è un'esperienza da vivere.
Sì. Al semaforo. Ieri i milanesi hanno superato se stessi. Mi hanno suonato quando era ancora rosso. Sì.
Vabbè, ma scusa, è perché tu non sei ancora dentro questi ritmi.
Più veloci della luce vanno, vai nel futuro, no? Sì.
Ragazzi, qua è un misto tra tradizione e innovazione.
È così, la tradizione di rompere i coglioni e l'innovazione di farlo quando è ancora rosso.
Tra il rito sacro dell'aperitivo e il cappuccino, questo insieme di latte e caffè inventato a Milano.
Eh sì, oggi ho preso un cappuccino stamattina, alla macchinetta. Prima, quando pioveva, no, ero dentro un bar e ho passato ad aspettare che non piovesse, che smettesse di piovere, ho preso un cappuccino. Mentre ho preso uno spritz col Cynar qualche giorno fa.
Pensavo dentro al cappuccino, no.
In un nuovo bars aperto vicino a casa mia. Dove non torno più perché mi hanno spennato vivo.
A quanto?
Sono uscito come, sai, quei polli lì, quelli di cui si parla ogni tanto, che nascono già senza penne, una roba orrenda, no? Quelle lì che...
Delle batterie.
Batterie.
Pim, pum, pam, pum, pam.
Allora, uno spritz era, tra l'altro, abbastanza risicato, diciamo.
Pieno di ghiaccio.
Molto pieno di ghiaccio. 7?
7 euro?
Sì. Un Franciacorta, bicchiere.
Sì. Poco.
0,25. 9 euro.
9 euro.
4 tartine, che erano proprio, sai, le tartine... Erano dei panini... tostati, grandi come dei...
Un'acciuga.
Con sopra un'acciuga, ma senza burro. Quindi solo pane e acciuga. Una, 7 euro. 7, 14, 9, 23.
Ma sei a Milano. Cioè, non paghi soltanto quello che bevi, paghi l'esperienza
e
della City.
E datemi lo stipendio di San Francisco, allora, scusa.
Vabbè, ho capito. Allora,
esperienza di la City, abito qua da sempre, scusa.
È una città che sfida il cielo.
Ma che roba, Disma praticamente è in equilibrio sulla sedia, sta per ribaltarsi. Ti ricordo che una volta ti sei ribaltato mandandomi completamente all'ospedale dalle risate.
Però era giù, era un'altra sera.
Eravamo giù, è vero, era sempre, però era la prima stagione di Poveri ma Belli. Allora, intanto buongiorno al bentornato a Giampi CTO.
Giampi, buongiorno.
Sì, Gianfranco ha detto Giampi CTO.
Sì, giusto. Buongiorno Giampi. Sei di Milano?
No, lui di Saronno.
Ah, Saronno, quindi anche tu ti...
Provincia di Varese, di un provinciale.
Un contadino.
Un provincialotto, il Giampi, sì. Quando viene qua rimane allo stupore di vedere i grattacieli, quando scende alla stazione con la sua valigia di cartone ogni giorno, scende, vede il pirellone e dice... Ah, come vorrei trovare un lavoro.
Nella City. Sì. Ma la City ti respinge se non hai grandi sogni.
No, e soprattutto se non hai grandi capitali alle spalle, Giampi. Quindi devi prima essere milionario e poi forse troverai un lavoro. Questa è una lezione che abbiamo imparato e che ci sentiamo di poterti trasmettere.
Ma a che età sei venuto a Milano per la prima volta?
Ieri?
No, beh, la prima volta...
Le tue borse da contadino.
Da solo, la prima volta da solo.
Da solo...
Un annetto e mezzo fa.
E qual è stato il tuo primo pensiero quando hai visto questa città?
Beh, è sceso e l'hanno rapinato in stazione centrale. Primo pensiero è andato a fare la denuncia alla polizia ferroviaria, scusa.
No, vabbè, devo ammettere che anche se non vengo tante volte non sono mai stato derubato.
Stato derubato. Vedi, è una città che comunque...
Senti, voi giovani, voi super giovani, anzi, voi zoomers. Non ancora 18. Voi zoomers dove andate a Milano? Tu vieni qua, a parte da solo. No, verrai con qualcuno, da solo.
Allora, se vengo da solo è per fare qualche commissione.
Ok, tipo l'agenzia delle entrate.
No.
Queste cose qua.
No.
Oppure no, se vieni con i tuoi amici dove vai? Qual è la zona che frequenti?
Vabbè, di solito vado allo stadio, a San Siro.
Sto male perché devi dirci quale squadra. Bravo, ha fatto vedere la squadra giusta.
Vabbè, Inter.
Certo, campione d'Italia il Giampi, bravo.
Ah, vabbè, vedi, siamo
e guadagna 1000 punti, grandissimo.
Tre campioni d'Italia nello studio.
No, lui è juventino. Si dice, siccome hanno vinto la Coppa Italia, dice di essere campione d'Italia. Ah. Ma non riesce a capirla sta cosa, no? Quindi di lì va bene, ma bene, come si fa con quelli un po' così.
Ma senti, ma Giampi, quando vieni a Milano, ti senti comunque una persona inferiore ai milanesi?
In quanto
milanesi?
Provincialotto?
Beh, mi trovo un po' spiazzato
cioè non capisci la lingua, queste cose, i ritmi frenetici. Ma dai, ma non è vero, tutti che corrono a Milano, tutti che fanno soldi continuamente, gente con ste valigie di contanti in giro. Scooter elettrici.
D'altronde
qua.
Ma poi sai, c'è tutta anche quell'esperienza di
il tram. La metropolitana va sottoterra. Osteria, che roba.
Ce n'è una che guida da sola. Una va da fantasmi.
La prendi la linea Lilla che guida da sola.
È andato a vederla.
Sei rimasto scioccato. Folgorato.
È un culture shock.
Sì. Sei rimasto distrutto.
Sì.
Vabbè, e a parte le cazzate, dov'è che andate? In che zona andate? Cioè, i 17 anni dove vanno oggi?
Vabbè, andiamo in Duomo. Di
Duomo?
A vedere qualche mostra a Palazzo Reale.
Ah, ma tu sei un intellettuale comunque. Cioè...
Ma qualche volta.
Allora, non puoi bere alcolici, non li puoi comprare, ma diciamo, se potessi, dove andresti? In che posti? Hai Naviglia a farti tagliare la gola?
Ecco, no,
no.
Sì,
no,
ecco Navigli, no, di solito è sempre zona Duomo.
Zona Duomo, va bene. Zona Duomo, quindi come un turista, di fatto. Come un turista tedesco.
Sì.
Turco.
Sì.
Ok.
Perché turco?
Vabbè, perché vengono anche dalla Turchia. Adesso i turchi non possono fare
turismo.
No, capito,
però tedesco...
Sono 100 milioni,
sono lontani i turchi, comunque.
Ma che figurati, pieno di turchi cinesi.
A Milano, pieno di turchi.
Pieno.
Ma sai da roba, ma quando vai ai musei, tu ti rendi conto della fortuna che hai, che Milano è essa stessa un museo a cielo aperto, con questa audacia... del bosco verticale, dei tre grattacieli di City Life, con gli oneri di urbanizzazione più bassi d'Europa. Ti rendi conto
per,
di dove
per
ti trovi?
Per noi palazzinari.
Ti rendi conto?
Ti rendi conto che è il paradiso del calcestruzzo,
certo,
qua.
Certo.
Sei felice? Ti piace
il calcestruzzo? Moltissimo.
Ambisci a vivere in un monolocale in fondo al Giambellino
sottoterra con due bocche di lupo sporche
spendendo come... 1600 euro al mese?
Sì.
Lo sai che sarà così, no? Che università hai intenzione di fare?
Io volevo andare a fare la statale
qui a Milano.
Sì, sì. Milano, e adesso l'indirizzo devo ancora scoprirlo,
però alla statale.
Sì. Giurisprudenza oppure alla bicocca.
studia una cosa intellettuale da milanese
adesso,
però
scusa, che... il governo futurista tra l'altro ha detto che era punterà tantissimo sull'umanesimo. Hai visto?
L'umanesimo è il coso dei popoli, è la base dei popoli.
L'umanesimo con la V, però. Umanesimo si scrive così.
La V dei grandi voltaggi.
Quella,
sai cosa
quella.
Ti dico? Facciamo un proclama futurista con i palazzinari al nostro fianco. Palazzinari al nostro fianco.
E noi.
Col governo al nostro fianco.
Grande governo futurista.
Con la Chiesa al nostro fianco.
Grande clerico fascismo, guidaci tu.
E allora, Chiesa, governo, alta borghesia, poi. E squadracce.
Un paio di levrieri al guinzaglio. Una scimmia che fuma.
Proclamiamo. Sì. Allora, abbiamo parlato tanto di Milano, ma dopo parleremo anche di Meridione, degli amici del Mezzogiorno.
Dopo, nella seconda parte, ma prima si torna a parlare di fondi di coesione europea connessi ad un tema a noi molto caro, sì, che è la povertà alimentare.
Esatto. L'indomita ed indomabile creatività tipica dell'italiano si esprime in tutti i campi, per mare, per cielo, per terra ed anche nello spazio.
Ma soprattutto dai tempi del patriota Dante Alighieri, padre della lingua più bella del mondo, la creatività italiana si esprime nella novella, nel dramma, nella simpatica commedia e nella forbita poesia. Per definizione, arte futurista.
Ridisegniamo questo secolo, qui ci affacciamo con baldanzosa speranza.
Sono questi anni vivaci, gli anni venti, fatti di motori a scoppio, elettricità ad alti voltaggi, donnette in pantaloni e rapidi treni che sfrecciano lungo la penisola.
Esempi di meccanica futurista capaci di unire le tradizioni del Mare Nostrum a quelle delle Alpi. Da sempre scudo naturale della patria e della cristianità. Così fu e così è.
La nuova onda dell'arte e della poesia, mascoline quanto una partita al gioco del pallone, ridisegna il futuro sull'impronta delle linee spezzate ma mai dome, dei cerchi che nella loro perfezione ideata dall'italico Giotto mai si aprono all'esterno, conservando purezza della forma e della sostanza.
Accogliamo e abbracciamo, pur con il giusto sospetto, anche l'arte dell'alleato foresto.
Rifondiamo un ponte ideale, edificato su colonne disegnate da ingegneri italiani tra Roma, Caput Mundi e Tokyo.
Non avranno avuto Dante, non avranno avuto Leonardo, saranno pure piccolini, con occhi allungati e pomelli sporgenti, ma sono per noi quasi fratelli. cugini che arrivano dal lontano oriente, sentinelle di democrazia e di libertà guidate con passo certo dall'imperatore del crisantemo.
Portatori di un'arte primitiva ma aggraziata, un'arte che si emancipa dal suo passato tribale e come una farfalla che lascia il suo bozzolo, spiega le ali in una bellezza che Dio ha saputo plasmare.
Viva l'arte! Viva la patria! Viva il secolo della velocità! Jump Around, Radio Popolare, gli House of Pain, che in italiano vuol dire, lascia a te tradurre.
House of Pain? Sarà una parola, una frase fatta, non lo so, cosa vuol dire?
La casa del dolore.
Ah no, pensavo fosse una frase fatta. Ma noi siamo un po' una casa del dolore anche noi, sempre a dolerci di ciò che non ci va bene. Non ci va bene che ci sia la povertà, tra l'altro. Noi ci dobbiamo da sempre perché tutti diventino incredibilmente... diffusamente ricchi, cioè che basta che ci siano queste disparità, ricchi dateci soldi così diventiamo voi meno e ricchi noi ricchi.
Esproprio proletario.
Sì, è un po' quella roba lì, ma sì, l'esproprio proletario poi ha anche tutto degli affastellati, una faccenda di anche un pochino di sbatta che devi prendere, che devi fare la rivoluzione.
Stai parlando di
truffe,
vuoi fare le truffe?
No, nel senso devi prendere le manganelli, le molotov, no, è anche una cosa più dolce direi. Si parla col dialogo, ricco,
Eccomi.
Togliti una fetta, dammela, dai ai poveri, così.
Che è un pochino, se ci pensi, come funziona l'operazione primavera di Radio Popolare, perché l'operazione primavera di Radio Popolare dà l'occasione a quei miserabili dei nostri ascoltatori, con solo 2,50 euro di biglietti, di aggiudicarsi dei premi da favola, Alone, dei veri e propri sogni.
Sì, sogni ad occhi aperti, andate su radiopopolare.it e troverete ovunque indicazioni per comprare i biglietti dell'operazione primavera. Costano 2,50 euro l'uno, c'è un sistema sofisticatissimo software creato dal nostro artista iperconcettuale che ha rinunciato a WhatsApp, Jean-Jacques, il nostro Quebecois, che ha messo a punto appunto questo sistema che vi fa avere i biglietti immediatamente come sugli altri siti.
Esatto, no. Abbiamo raggiunto il livello degli altri siti che avevano nel 2003 e grazie a questo sistema complesso potete comprare dei biglietti, sperare il 21 giugno quando ci sarà l'estrazione di vincere dei premi. Potete altrimenti comprarli domani in forma fisica a Monza, dove trasmetteremo da Corso Vittorio Emanuele II dalla libreria Il Libraccio. Ci sarà Poveri ma Belli e ci teniamo che veniate a trovarci, anche perché insomma tra i tre ospiti che abbiamo contattato ci ha risposto solo uno, soprattutto anche domani pomeriggio ci sarà una grossa sorpresa per i nostri ascoltatori.
Sì, grossa sorpresa nel tardo pomeriggio, tardo, diciamo nella seconda metà del pomeriggio, verso le ultime due trasmissioni in onda da Monza, ci sarà una guest star di livello... livello interplanetario.
Eh sì.
Diciamo chi è?
Diciamo le iniziali.
GMB.
Way.
GMB.
Più.
Che non è JMB.
No, no, che l'ho bevuto l'altro
giorno. Lo Scotch Whisky, te lo sei bevuto? Non è un single malt, però.
No,
è un blended.
Non lo so, non ho idea.
Vabbè, comunque c'è GMB.
E ci sarà anche The AD. Così chiudiamo tutte le...
Sarà anche D.A.D. esattamente. AD. Allora, noi è da un po' di tempo che ogni tanto vi tiriamo dentro in argomenti un po' più seri in questa trasmissione. Radio Popolare partecipa collaboratrice ad un bando europeo che si chiama A Brave New Europe, che racconta come in Italia si spendono i fondi di coesione. Sono tantissimi miliardi di euro erogati ogni sei anni dalla Commissione Europea, e nell'ultimo, diciamo, l'ultima tranche riguarda l'Italia, si parla di 43 miliardi di euro in questo periodo da spendere. Abbiamo già parlato in passato, di sempre durante questa trasmissione, di quanto è difficile a volte spenderli, e poi abbiamo provato a concentrarci su situazioni di invece di riuscita, insomma momenti in cui effettivamente tra le varie difficoltà burocratiche tipiche del nostro paese invece questi soldi sono andati a segno. Abbiamo parlato di svariati argomenti, ma ce n'è uno su cui non siamo mai atterrati, che però insomma è molto importante, ed è quello della povertà alimentare. Noi parliamo di povertà spesso in modo faceto e di ascensore sociale bloccato. Qui parliamo di povertà alimentare di persone che l'ascensore sociale ancora non lo vedono, perché non sono abbastanza alte per arrivare ai bottoni.
Devono mettere la cartella sotto i piedi.
Esatto, cioè i bambini dell'asilo, bambini delle elementari, ovviamente persone completamente indifese, che forse non, a volte neanche sanno di essere povere, perché vivono in famiglie che insomma non ce la fanno molto.
E come diceva la moglie del reverendo Lovejoy, nessuno pensa ai bambini. Ma noi ci pensiamo oggi.
Noi sì, esattamente. Sì. Allora, ci pensiamo con Irene Caselli, che ha scritto una serie di articoli su slownews.com, uno in particolare proprio legato a questo tema, quello delle mense scolastiche, del welfare per i bambini e di, insomma, di quanto si arranca in Italia, ma vengono un po' in aiuto alcuni fondi di coesione europea.
Ciao,
buongiorno Irene.
Ciao ragazzi,
ciao.
Mi fa molto piacere di poter parlare di bambini perché in genere non se ne parla e quindi questa è la mia specialità.
Oh bene, guarda, allora noi generalmente qui a Radio Popolare si parla di bambini mangiati perché ovviamente essendo di quella tradizione lì ci piace farli arrosto,
in umido,
oppure mandarli in miniera quando poi sono i figli dei nostri ascoltatori. Ma in realtà, scherzi a parte, effettivamente anche in Italia, noi adesso parlavamo di Milano, della città che corre, che c'ha i soldi, che spende prezzi mostruosi alle stelle, ma in realtà ci sono tante altre parti d'Italia dove tutto questo è assolutamente un miraggio, magari anche da tenere lontano perché è un modello che non piace tanto, ma di sicuro ci sono bambini che fanno fatica a mangiare la schiscetta, come la chiamiamo qua.
Sì, sì, i dati sono abbastanza chiari e abbastanza tristi, nel senso che sappiamo per i dati dell'Istat più recenti che un bambino su sette vive in povertà assoluta e in più sappiamo anche che le famiglie con i bimbi più piccoli, per cui stiamo parlando diciamo al di sotto dei 10 anni, sono quelle che sono più sono più vulnerabili e hanno più la possibilità di essere in povertà assoluta, cioè un 14% di famiglie rispetto a dati più bassi con famiglie senza bimbi piccoli. Quindi sicuramente c'è un problema per quanto riguarda i bimbi e come dicevate, ovviamente di bimbi non se ne parla, i bimbi da soli non possono parlare di se stessi e le famiglie che vivono in povertà neanche riescono a farlo in maniera facile. E uno dei grandi temi che per esempio si affronta molto poco è il tema della povertà alimentare, sì. Cioè, come si fa a incidere anche nelle famiglie che non hanno la possibilità di comprare la carne e il pesce, avere un'alimentazione un po' più completa, come si fa a incidere a livello di società in questi casi?
Senti, ci sono dei numeri abbastanza incredibili, insomma, che io non mi aspettavo rispetto alla quantità di mense scolastiche sul territorio, all'interno degli edifici scolastici. Dati che arrivano da Cittadinanza Attiva, secondo cui solo un terzo degli edifici scolastici statali in Italia ha una mensa, con dei picchi al sud di un quarto, di neanche un quarto, dice l'articolo. Sono tante, insomma, è un numero importante questo.
Sì, è un numero super importante, ovviamente su delle isole si arriva a un quarto, però poi ci sono dei picchi, città come Trapani, Matera, Napoli, io sono di Napoli, ma anche Agrigento, Palermo, Catania, dove attorno il 10% degli edifici scolastici solo ha mensa. Per cui stiamo parlando di un numero assolutamente molto piccolo che ha a che vedere con un tema più forte anche. Ovviamente non esiste non esistono le giornate allungate in tutte le scuole, soprattutto non nel sud, che è qualcosa che viene anche da una tradizione in cui in Italia in generale pensiamo alla povertà come una questione che deve essere risolta nelle famiglie, ma non come una questione che deve essere risolta dallo Stato. Per cui e così come non ti do la scuola oltre l'ora del pasto e non ti do un pasto, penso che se i tuoi genitori lavorano andrai a casa dalla nonna e la nonna ti preparerà qualcosa di buono da mangiare. Però ovviamente non è così, lo capiamo dai dati. E poco a poco si sta provando, ci sono cose come il PNRR che stanno provando a mettere dei fondi per colmare questo gap grande che c'è rispetto alla mancanza.
Anche perché le nonne di oggi è gente che ha fatto gli anni 60 e 70, sono delle sballone, cioè sono tutte in giro a farsi whisky le nonne
tutte,
di oggi.
Tutte, sì, anche allora, i nonni. Esatto. I nonni sono morti invece. Sì,
Esatto, e in più magari lavorano anche, quindi non ti prendono a casa a pranzo, per cui c'è comunque... C'è ancora una base, è come se le scuole fossero ancora pensate con la mente degli anni 50 e non con il 2024 in mente, cioè la realtà di ora non è quella che c'era quando le scuole sono state sviluppate nel post-guerra e quindi ovviamente c'è questo gap totale e nel sud ovviamente questo è molto più chiaro.
Ma poi immagino che ci sia anche un problema legato all'edilizia scolastica, che noi facciamo sempre campagna per dare l'8 per 1000 all'edilizia scolastica, almeno io personalmente lo do, perché mi sembra che sia una delle tragedie italiane, magari non c'è neanche proprio l'area o lo spazio per fare la mensa.
Assolutamente, ed è questo uno dei problemi, cioè nel senso che per esempio uno degli obiettivi del PNRR è stato destinare 400 milioni di euro alla costruzione di 1000 nuove mense scolastiche, quando poi in realtà ne mancano molte più di quelle, cioè a livello di numeri ne mancano un 20.000 o una roba così per arrivare a colmare tutte, e quindi questo ti fa capire due cose: uno, che ovviamente i fondi che arrivano sono limitati, ma poi che evidentemente non tutte le scuole possono riuscire a fare domanda per ampliare, per avere una mensa, perché non c'è spazio, no? E quindi sì, è una cosa giusta del PNRR andare in quella direzione e mettere, diciamo, l'attenzione su un tema che è spesso dimenticato, però comunque è un'azione molto minima e molto poco completa. Perché? Perché ok, crei la mensa, ma poi il problema è che le mense poi sono gestite dai comuni, e quindi trovi il problema che sicuramente avete menzionato varie volte con altri temi del PNRR, che magari ti riesce a creare l'infrastruttura, ma poi non ci sono i fondi per gestire l'infrastruttura, in questo caso per far funzionare la mensa, che comunque, tra l'altro, ricordiamoci che non è che le mense sono gratis. Cioè, le mense si pagano in media un 4 euro a pasto per bimbo al giorno, cioè è un costo abbastanza elevato, c'è cioè un costo di una media in Italia di 84-85 euro al mese per bambino, per mensa.
Col massimo quindi dell'ISE? Ah no, una media dici, sia ISE basso che ISE alto.
Sì, esatto, e poi varia molto da comune a comune, però il punto è che comunque, ritornando all'idea di povertà alimentare, come si incide nella povertà alimentare, 85 euro al mese non è poco per una famiglia che vive in povertà assoluta. Quindi come da dove si inizia? Ok, si creano le mense, magari si riescono anche a gestire, però poi perché non si va verso mense gratuite per tutti?
Naturalmente, potremmo comunque poi rivolgere anche questa domanda al governo, che mi sembra che ultimamente stia puntando tantissimo. Uno dei cavalli di battaglia è la natalità, quindi poi vuol dire altri 82-5 euro a bambino, poi nel senso, uno ha tre figli, sono 240 gli euro.
Chiaro, però si punta molto al tema della natalità, però poi quando andiamo a controllare bene quali sono le politiche che il governo sta appoggiando o non appoggiando, non troviamo cose concrete rispetto a, per esempio, l'appoggio di famiglie che vivono in povertà o di strumenti per creare più sostegno reale, no, verso le famiglie. Cioè, pensiamo a un'altra cosa banale che viene dalla struttura post-guerra delle scuole. Che succede d'estate? Cioè, le famiglie, chi è che può prendere tre mesi di vacanza per stare appresso ai bimbi,
certo,
piccoli?
Non è
che
più
si fa?
Nessuno. Non è più così. L'importante è investire in cerchi di fuoco attraverso i quali saltare nel cortile scolastico.
Certo, io un'altra domanda invece, da un punto di vista così del tuo lavoro giornalistico, come si fa a monitorare se questi soldi sono spesi bene, eccetera? Quali sono le fonti? Sono solo i dati Istat o ci sono ogni tanto dei rapporti che possono essere consultati?
No, c'è abbastanza materiale in giro. Allora, i dati Istat sono ottimi per continuare a monitorare cose tipo povertà, quanti bimbi ci sono, la natalità, eccetera, eccetera. Mentre invece quando si parla di, per esempio, povertà alimentare, cittadinanza attiva è uno dei, diciamo, referenti maggiori a livello italiano, e ogni anno in realtà fa una nuova un nuovo report sulle mense scolastiche. Uno è uscito da un paio di settimane a maggio con i nuovi dati, e perché hanno trovato che c'è stato un incremento di un 3-4% del costo della mensa per bambino. L'anno scorso era 82 euro al mese, mentre invece ora sono 85. E poi invece quando si parla di come monitorare i soldi del PNRR, e percorsi di secondo welfare è molto attivo rispetto a questo e ha tutta una serie di dati che sono disponibili e che così link dappertutto e quindi si riescono a monitorare con loro e con un altro sito che si chiama Open Coesione che anche dà molti dati rispetto a come vengono spesi poi questi soldi.
Senti, ultimissima cosa che non mi è del tutto chiara, il piano dei fondi di coesione rispetto al PNRR, prima citavi appunto la struttura che poi però deve essere gestita, il piano dei fondi di coesione si chiama PANGI, giusto? In questi...
Il PANGI in realtà è un altro piano,
è un altro ancora.
Sarebbe il piano di il piano di azione nazionale della garanzia di infanzia che è sostenuto da alcuni fondi di europei di coesione e che ha tutta una storia a parte perché in realtà nel PANGI che però è stato messo in ballo nel 2022 e poi un po' abbandonato, lì c'è questa idea di dare la mensa scolastica gratuita a tutti i bimbi, ma non solo non ci sono abbastanza fondi, ma poi non è mai stato, diciamo, chiarito come questo avverrebbe. Sì, però
va bene.
È un piano importante dal punto di vista dell'infanzia da monitorare anche quello.
Va bene, va bene. Staremo a vedere, insomma, se ci sono delle date che vengono poste come date obiettivo di utilizzo dei vari fondi per arrivare a un... insomma, appunto un obiettivo concreto finale?
Sì, c'era il 2025, ma ora si sta parlando del 2026 per quanto riguarda la costruzione delle mense e questo. Vedremo.
Va bene.
Ne riparleremo tra un paio d'anni.
Va bene, poi si rinvia. Grazie intanto.
Grazie Irene Caselli, grazie, ci sentiamo presto. Arrivederci, ciao.
Ciao, grazie mille Irene Caselli. Trovate l'articolo che ha scritto per Slow News sul sito di Slow News.
Sì, slow-news.com.
Invece io volevo ricordarti, Alone.
Dimmi.
Le probabilità che si hanno oggi.
Ah, fai calcolo probabilistico, inferenziale.
Bravo.
Cosa c'hai l'inferenza? Te la sei misurata? Quanto hai di inferenza?
Allora, c'ho il 19,86.
Sei piede nella fossa, sei nella bara.
Fammi finire. Se compri 20 biglietti dell'operazione primavera,
oggi,
in questo momento,
sì,
con i biglietti venduti che sono circa 11.000, hai 19,86% di probabilità di vincere almeno uno dei 121 premi.
Quanti devi prendere?
Con 20 biglietti hai...
Ne vinci uno.
Vuoi che ti dica con meno biglietti?
Con 12 biglietti.
Allora, fammi fare il calcolo.
Perché c'ha la...
12 biglietti.
Sai che adesso si apre la solita solfa.
Sì, ma tanto
con quelli che dicono non è vero, non è così. È così.
Abbiamo
non scrivete,
ragione noi.
Non ci scrivete neanche messaggi.
Abbiamo ragione
è così.
Sempre noi. Allora,
questo calcolo ce l'ha fornito un
genio.
Ingegnere della NASA.
12,44% con 12 biglietti. Vuoi sapere con 4 biglietti?
Dai, con 4 biglietti.
Andiamo a vedere con 4 biglietti, proprio per i poveretti che ne comprano solo 4.
I pezzenti.
Hai il 4%, vabbè, era facile.
Dei pezzenti.
4,
allora, pezzentoni, dovete fare uno sforzo però, perché in questo momento abbiamo venduto 11.000 biglietti dell'operazione primavera. È una cifra completamente inaccettabile. Cioè, è tipo il record negativo di tutti i tempi. Di conseguenza, sta a voi riportare su questa gloriosa sottoscrizione a premi, questa tradizione così innovativa di Radio Popolare e andare quindi sul sito e acquistare più e più e più biglietti, non solo comprarli ma farli comprare anche e comprarne 100 alla volta, potete comprarne anche 100.
Vuoi sapere con 100 biglietti
dai,
quanti
secondo
me così a naso il
vinci due premi sicuro.
Aspetta, vediamo.
100 biglietti.
È che diventa troppo alta la probabilità.
Lo so. Infatti bisogna abbassare la probabilità di chi compra
67%.
Allora, bisogna abbassare la probabilità di quei ricconi che comprano 100 biglietti e quindi comprateli anche voi.
Allora, sai cosa ti dico? Io ne compro 100
sì,
sotto falso nome perché i lavoratori non possono comprarli.
Nome di Gian PCT?
Esatto.
PCT Host.
E poi mi sparo, cioè, tutte le vacanze nei resort.
Metti che invece sei
una dietro l'altra.
Metti che invece sei uno sfigatone e ti va e finisci dentro in quel 33% di non vittoria.
E piango in onda, dici: non regalatemi una vacanza.
Ah, guarda che poi te lo fanno, sai che gli ascoltatori sono generosi. Però siate generosi con Radio Pop e comprate i biglietti, forza. Ma allora, da qui alle 14 mandateci gli screenshot dell'avvenuto acquisto dei biglietti, in modo tale che, oltre ad avere la possibilità di vincere, noi vi elogiamo in onda.
A chi è abbonato vengono mandati i biglietti con RP News?
No.
Devi andare sul sito o venire domani a Monza, oppure andremo a Varese, andremo
a
Cremona.
Comunque comprateli sul sito, che vi arrivano a casa, tutto più comodo, e facciamo felice anche Jean-Jacques, autore di quella diavoleria informatica che vi manda i biglietti in tempo reale.
A dopo il GR condotto magistralmente da chi, Alone, io non vedo da qui.
Da Monti Andrea.
A dopo. C40, poveri ma belli, seconda parte della trasmissione. Prima abbiamo citato così un po' en passant il fatto che avremmo parlato di meridione, di mezzogiorno, allora, dei nostri amici del sud Italia.
Sì, i nostri amici, noi polentoni, comunque guardiamo con paternalismo e... i nostri amici terroni, e sappiamo bene dalla nostra
più sfortunati.
Superiorità economica che abbiamo, grazie anche al fatto che le nostre fabbrichette si sono arricchite con la manodopera a basso costo dei pugliesi.
Sì, poi i nostri capelli biondi, la pelle candida,
così è
la
così.
Pelle di chi non va a lavorare nei campi.
Il giorno in cui ci screpoliamo le mani, mettiamo guanti bianchi, esatto. Che ce ne frega, e rimangono bianchi.
Ce li facciamo mettere dai terroni.
Sì, ovviamente, ovviamente.
Diamo il benvenuto a un terrone acquisito.
Sì, sì.
Alessandro Brunello.
Brunello, Alessandro, buongiorno, bentornato a Radio Popolare.
Ciao Disma, ciao, ciao uomo, che piacere essere qua.
È vero, mi chiama uomo perché era il mio soprannome nel 1999.
E anche il tuo nome nella mia rubrica
però
del telefono.
La rubrica del telefono
mia, Disma, uomo. Certo.
Ecco, sì, nel lontani anni del 99, il 2000, insomma, e poi nei primissimi di Via Ollearo, quando il giovedì c'era il
Scaldasole
Night Live.
Qua, come ci divertivamo,
sì,
ragazzi.
Molto, ci divertivamo.
Si è divertito così tanto di venire a Radio Popolare che ha detto: me ne vado via dalle palle.
Beh,
vado,
non c'era più la serata, ha detto basta. Tanto.
Ma per scrivere non ha più il libro da dirmi. E tornare ospite, capito? Avere la scusa.
Allora, di libro parliamo.
Sì, oggi presentiamo un libro, è una cosa che noi generalmente appunto sappiamo a malapena leggere, per cui è incredibile il fatto che... presentiamo un libro e si intitola Cambio vita, vado al sud, sottotitolo Diventare terroni e vivere felici, da parte di un lombard.
Beh, certo.
Vero lombard. Allora, inquadriamo la vicenda.
Vai.
Vai, e no, inquadrala tu, perché sei tu il terrone, vabbè, no, novello, scusa.
Vabbè, niente, un giorno telefono a Salani, gli dico: guarda, io ci avrei questa idea del libro, di fare questo libro, Diventare terroni e vivere felici. E Salani dice: ah, bello, facciamolo. E ho scritto questo libro.
Ma tu eri già diventato
terrone? Io ero già diventato terrone da qualche mese. Sì. Io sono andato lì l'8 settembre, quindi l'armistizio.
Sono andato lì, tra l'altro, che è uguale, per senso, Palermo, Bari, più o meno la stessa roba.
No, vabbè, la Puglia
Se
non è
in
proprio.
Puglia,
La Puglia è la sintesi di tutto il meridione, perché le isole hanno le loro peculiarità. Napoli ha un'attraction. Cioè, anche, e invece la Puglia è il posto del sud dove c'è tutte le cose classiche, c'è la bellezza, ma ci sono anche le aziende,
cose classiche,
ci sono anche le industrie, ci sono,
E tu sei andato in un posto dove c'è l'industria più famosa del
io
sud.
Io sono andato a Taranto perché volevo andare in una città dove si respira una merce rara e sempre più rara, la realtà, la verità.
Stavamo i fumi del
l'Ilva,
esatto, ma non...
dell'ex Ilva.
Si respira la tarantella e i panzerotti.
Beh, insomma, sì, poi parliamo anche del cibo. E quindi hai invertito nel tuo libro, uno dei capitoli dice di provare a girare la piantina, la cartina geografica.
La carta geografica, se ci pensate, noi siamo... c'è questa dittatura della carta geografica che dà delle categorie, no? Al nord, quella una cosa è su, allora sembra buona, no? È giù. Se tu la giri anche solo di 90 gradi, ti sembra subito un lago. Anche sembra che sulle coste tunisine così ci abitino dei cugini che condividono con te questo lago, è tutto più familiare. Se poi la ribalti ancora, ti rendi conto che forse noi, come Italia anche, guardiamo forse un po' troppo verso il nord e un po' poco verso il Mediterraneo. Forse potremmo essere molto fighi a far parte del Mediterraneo, quando invece siamo un po' fessi a far parte del nord Europa, dell'anglosassonicismo.
Qual è il tuo modello di... felicità, di star bene, che hai scoperto in questo mondo fatto di appunto di capelli neri e baffi?
Allora, sulle donne soprattutto. No,
sugli uomini.
Allora, quello che a me... Io sono sempre stato uno che già da piccolo si sentiva un po' disfunzionale, diciamo, al modello iperproduttivo, arrivando poi da Baranzate, quindi io sono cresciuto nella periferia, per cui Milano era già un posto conquistato, raggiunto, no? E non mi ha mai convinto fino in fondo il tram tram, no? L'andare a mille all'ora, eccetera. Giù la mia felicità è fatta dai tempi e dal valore, diciamo, enorme che hanno le relazioni, più che di qualsiasi altra cosa. Giù nessuno ti chiede di che cosa ti occupi. A parlare di lavoro è da sconsiderati, cioè, ti guardano come uno che ancora non ha capito le cose. Bisogna parlare di altro, e giù c'è più tempo per se stessi. Cioè, magari c'è poca efficienza su tante cose, però io ci rinuncio volentieri in cambio di una grande efficienza nelle relazioni. E c'è proprio efficienza relazionale, è bello.
Senti, per quanto riguarda diciamo il nostro tema precipuo della nostra trasmissione, cioè l'ascensore sociale bloccato completamente, Si potrebbe dire che te ne sei fregato dell'ascensore, hai preso le scale un
sì,
po'.
Sì, lì è quinto piano senza ascensore. Lì ci sono tantissimi palazzi, soprattutto nei centri, sono senza ascensore, quindi ti fai la camminata. Beh, ovviamente, allora, non è che bisogna per forza parlare solo delle cose positive, ovviamente. Ogni posto ha i suoi problemi. Ad esempio giù, secondo me, il sud che conosco io, e già un po' lo conoscevo, è un posto dove si sentono un po' di più, soprattutto in alcuni centri, le differenze sociali sono più marcate, mentre invece in una città come Milano siamo più o meno tutti un pastone che si muove assieme. Giù ci sono delle differenze, ma se pensi all'Italia, Roma è il posto dove c'è più di tutti questo. Io ho abitato a Roma 3 anni, senatus populisque Roma, cioè proprio la separazione tra gli ottimati. Giù questa cosa un po' ogni tanto ti dà fastidio quando la vivi. Tu arrivi dal nord, quindi sei un animale esotico che trasversale a qualsiasi cosa, fai amicizia col parcheggiatore abusivo come con il notaio, no? Poi a volte provi a fare la cosa interessante, che è presentarli e farli diventare amici, visto che condividono gli stessi 50 metri, gli stessi 5 km quadrati, no? E spesso diventano amici. Invece ogni tanto qualcuno magari ti fa capire con parole non dirette, ti mette davanti a una scelta senza sapere che la scelta l'ha già fatta lui nel momento in cui ti ha messo di fronte alla scelta. Però
sai
per
che
il resto
è la stessa cosa che ci ha raccontato più o meno negli stessi termini un nostro amico che non citeremo per sua privacy.
Obama.
No.
Sì, Barack.
Un'altra persona.
Saluto, ci sta ascoltando.
Ciao Barack.
Legata al Barack, no, legata al Mezzogiorno, dove ci parlava di questo notabile della zona che aveva preso il suo arrivo da un'altra zona d'Italia, diciamo, un po' come un affronto, perché non
più
era
una
più
sfida.
L'unico.
Il notabile non era più quello che sapeva di più, insomma, sì, che poteva affabulare le folle. No, una domanda invece per chi noi abbiamo fatto questa rubrica più che altro con luoghi esotici, ma a questo punto anche Taranto rientra in essi. Per chi volesse affacciarsi all'emigrazione da Milano, da Lombardia, venire a Taranto, quali sono i suggerimenti, le 3-4 cose che uno deve sapere o fare o prepararsi prima di muoversi verso Taranto?
Beh, questa è una domanda interessante. Sai, è difficile dirlo perché poi ognuno funziona nel suo modo, nelle cose. Intanto magari diciamo distruggere il concetto, secondo me un po' fesso, di resilienza che abbiamo. Non è inutile essere resilienti, se una cosa ti dà fastidio togliti. Quindi è inutile che la sopporti convincendoti che poi devi essere resiliente. Magari di arrivare al boiling point qua, cioè quindi fare delle pratiche tipo andare a fare jogging in mezzo allo smog la mattina, fare qualche fila di più al centro commerciale, anche se ti suonano in macchina, e poi quando ti sposti sapere che qualcosa lascerai sul piatto, ma e capire se sei pronto a farlo. Però la dimensione giù, il tempo, come viene gestito e tante cose, secondo me lo rendono abbastanza facile. Quando ti è passata la prima smile, un po' come i drogati, no? Quando poi sei in periodo di...
Conosciamo bene, no? Droga,
infatti,
ovviamente.
Faccio gli esempi io, sì, a seconda della trasmissione in cui mi trovo. È un po'... Uno poi, quando deve smaltire, c'ha un periodo in cui magari un po' soffre per certe cose, ma lo sta facendo per il suo bene.
Certo. Questo è importante, sempre, noi siamo sempre per il bene contro il male, come qualcuno quella che è morto ma c'è ancora nelle schede elettorali,
cuori,
sì, esatto, sulle cuori e schede elettorali.
No, perché lui citava appunto la questione dei ceringhiti, no? Noi milanesi all'aperitivo certo, non facciamo altro che parlare di quando apriremo il ceringhito,
sì,
sulla spiaggia.
Più o meno.
Invece a Taranto cosa fai? Cioè, nel senso, come ti reinventi?
E poi altra domanda che facciamo a chi va nei paradisi, vai, tropicali: quanto costa l'affitto di una casa?
Vabbè, allora parto da questa che ti arrivo, Disma. Costa tutto un terzo, ragazzi, giù. Cioè, costa un terzo l'affitto, costa un terzo se uno vuole comprare, costa un terzo mangiare al ristorante. Poche cose costano uguali.
E gli stipendi sono un terzo?
Ma allora, no, non propriamente, non propriamente.
Dipende cosa fai.
Dipende cosa fai, gli stipendi su certe cose sono più o meno standard in tutta l'Italia. Ovviamente è probabilmente meno mobile il mondo del lavoro, però è anche vero che trovo che ci siano tantissime possibilità, soprattutto in ambito culturale, artistico. Ci sono più possibilità, paradossalmente, in ambito culturale in Puglia che a Milano. La Taranto in particolare è una città che vive tantissimo di cultura, di musica, dove è molto facile partecipare. Cioè, a Milano è molto facile essere fruitore dell'arte, della cultura, dello spettacolo. Taranto è una città che ti spinge ad esserne protagonista, a farti la tua cosa, a collaborare con gli altri. Dovete venire a Taranto.
Perché noi comunque abbiamo alcuni progetti, più d'uno. Abbiamo un progetto robotico, i robot.
Sì.
Abbiamo un progetto
film.
Un film, abbiamo un progetto musicale un po' più etnico che si chiama i Machu Picchu.
Ok. Sì. Anche qualcosa non adolescenziale ce l'avete?
No, purtroppo no.
Viviamo un po' lì. Allora, vedi, alla grande.
Senti,
invece la domanda di Isma, no? Tu mi chiedevi
prima. No, nel senso, noi a Milano parliamo sempre, apriamo il Ceringhito. Lì che cosa vengo a fare? Nel senso, trovo, che lavoro trovo io che non so fare niente?
Ma allora, secondo me, lì hai la possibilità di pensare tanto e quindi di capire bene qual è quello che effettivamente vuoi fare. Cioè, magari scopri.
Intanto prendo Anaspi, poi ragiono.
Intanto ci ragioni. Uno dei detti, ad esempio, interessanti di Taranto è poi si pensa.
Okay.
Hanno fatto anche le magliette, adesso non so chi. Cioè, poi si pensa. Non è male, perché
fermati.
Ho visto poca gente fasciarsi la testa prima di rompersi, la cosa che invece noi qui facciamo in continuazione.
Sì, abbiamo dei bendaggi in dotazione in ogni cassetto qua, sì.
E perché Taranto? Cioè, c'è una ragione di amore, di romance o di bellezza del... No, perché mi viene in mente, se mi trasferisco al sud, andrei, che ne so, in un'isola in mezzo al mare più bello che esiste.
Non è che sono tante isole in Italia abitabili, non è che ce ne tante di isole, comunque
Pantelleria, non lo so.
Vai a Pantelleria, vai a
Capri,
Pantelleria.
A Capri, a Siracusa, non lo so, che non è un... Vabbè, sì, come mai Taranto?
Leggo il sottotesto, leggo il sottotesto di questa domanda, non è turismo sessuale?
Meno male.
No, allora, nonostante la mia compagna sia nativa di Taranto, però è trasferita a Perugia, poi è venuta a Milano, è stata a Milano più di 20 anni, quindi è assolutamente diventata milanese pure lei, tant'è che lei non voleva neanche inizialmente venire, non è quella la ragione. C'è una ragione mistico-magica che mi sono spiegato dopo. Il mio bisnonno era di Taranto, era un ebanista del 1899, il Franco, che l'hanno fatto partire, pensate, a 16 anni a fare la prima guerra mondiale.
Mamma mia.
Madonna. E poi non è mai più tornato a Taranto. Io però avevo una foto sopra la culla, noi siamo una famiglia, quando sono nato stavamo tutti assieme con le zie e i nonni, eccetera. E sopra la culla c'era questa foto che era il ponte girevole di Taranto. Non avevo mai saputo dove fosse questo ponte. L'ho scoperto solo a 46 anni, 2 anni fa, quando sono andato a Taranto, e questa cosa mi ha collegato. Sapevo ovviamente del nonno che era di Taranto, l'ho frequentato tanto quando ero infante, perché essendo in pensione era l'unico pensionato, mi accudiva tanto. E poi volevo andare effettivamente in una città dove forse mettere il proprio sassolino sulla bilancia del futuro poteva essere un po' più utile, un po' più incisivo nel tessuto. Io sono andato lì per contaminarmi, ma anche forse poi ho scoperto lentamente anche per contaminare. A Milano le cose che fai si perdono un po', siamo in tanti, siamo tutti di corsa. Lì c'è più attenzione anche alle novità. Taranto è una città esterofila da sempre, con una cultura strana e pazzesca, con delle sofferenze. Volevo una città con le sue radici, ma anche con le sue cicatrici. Non volevo andare in un posto a cartolina, da tipo vacanza, da calamita al frigo, no. Volevo andare in un posto che ha tanta voglia di risorgere. Taranto ha tanta voglia di risorgere.
Mi piace molto questa cosa del posto con le sue cicatrici. Credo che me la rivenderò in qualche modo.
Ma io lo spero.
C'è il podcast di questa trasmissione, potete ascoltare Alessandro Brunello e ciulargli le
idee,
citazioni. Sì, sì.
Oh, ma voi venite dopo domani, il 6, alla galleria.
Dove? Cos'è che c'è in
cosa
galleria?
Cosa succede in galleria?
Ma faccio la presentazione.
In galleria addirittura.
Una
proprio
roba,
champagne.
Calcio champagne, sì. come diceva sempre qualcuno, buonanima. Il 6, che è questo giovedì, alla Rizzoli, in galleria Milano, alle 19, faccio questa presentazione, la presentazione a Milano, del libro di Cambio Vita Vado al Sud. C'è Stefano Chiodaroli, Leonardo Manera, Elena Di Cioccio, Alessio Bertallotti, Livio Magnini, ex Blu Vertigo, c'è Max Papeschi, c'è Maccarini. C'è
quindi rimetti insieme una banda.
Sì,
una banda.
La scusa del libro, chiamo i miei amici di questi, insomma, di questi 30 anni, quelli di Milano, lo sto facendo in tutte le città. L'ho fatto a Taranto, che è stata una serata incredibile, a Spazio Porto, sono venute 600 persone, c'era De Robertis, c'era Zacalicius, c'era Iurlano, c'era
Ciro. Hai degli Miro. Amici a Taranto?
Sì, ho tantissimi.
Non sei da solo in un angolo,
no,
piangere.
Ma non avete capito la differenza. Cioè, qua abiti in un palazzo 20 anni, con quello che abita nel tuo palazzo non sai manco il nome, sai solo a che piano scende.
Dopo due
giorni ti chiamano per nome tutti. Sì. È pazzesco.
Ecco, diciamo che insomma ha i suoi pro.
Da un estremo all'altro, diciamo.
Da un estremo all'altro, sì. A me piace, Io sono molto...
Ah, non lo so, guarda, quella della gente che non saluta nel condominio è una mia battaglia culturale completamente persa, ma continuo a farla.
Lo so, è triste. Sì.
Mi arrabbio tantissimo.
Poi io vedevo al nord, quando abitavo anche in un posto, in un bel quartiere qua, con tanto verde, eccetera. Cazzo, mi odiavano i cani, la gente, mi arrivavano le lettere perché il cane abbaiava, cioè, qua invece tutti che si fermano fanno i complimenti al cane, c'è bellezza, si butta.
Hai imparato anche il dialetto.
Qualcosa sì, il dialetto tarantino è fantastico, è diverso da tutti gli altri dialetti pugliesi.
Senti, il primo momento in cui, e lo dici nel libro, c'è stato un momento in cui effettivamente sei diventato... Terrone, hai fatto coming out dicendo Sung Nuderone, perché è questo, no? Il dialetto che dice così. Qual è stato? Perché?
Allora, intanto è una cosa che va detta con un po' di attenzione, perché soprattutto prima di abbandonare la stanza, no? Dire sto andando a vivere bene, ciao a tutti, vi lascio in questa metropoli che vi trita, ciao a tutti, no, va detto con calma, e va detto molto velocemente rispetto a quando poi la realizzi, cioè il tempo tra il dire e il fare va... Io devo dire la verità, siamo dei pazzi, noi su, non è la prima volta che facciamo delle scelte un po' che sembrano avventate, ma poi sono provvidenziali. Noi da quando l'ho pensato a quando siamo andati, a quando eravamo giù, sono passati 39 giorni, che è una cifra record, e che mi rendo anche conto che il tipo di lavoro, di lavori che faccio io lo consente, essendo io in smart working da quando ero in fasce praticamente, quindi questa cosa è facilitante ovviamente. Sì, le reazioni sono state le più diverse, c'è chi non mi ha preso sul serio minimamente, c'è chi invece ha detto ah tornerai su dopo un mese distrutto da un posto in cui non ce la fai,
distrutto dal cibo,
e poi invece la maggioranza invece dice no, lo voglio fare anch'io, hai fatto bene. Una controimmigrazione, è una roba divertente, no? Come concetto.
E allora, su queste tue parole che rimarranno scolpite nel cuore dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, diamo appuntamento con te a giovedì, hai detto?
Sì, giovedì 6 alle 19 in Rizzoli Galleria.
Galleria Vittorio Emanuele.
E poi facciamo come si dice nelle trasmissioni di libri, Alessandro Brunello, cambio vita, vado al sud, vivere Terroni, diventare Terroni e vivere felici, Salani Editore, 236 pagine.
Non è difficile.
236 pagine, €14,90.
Dai, onesto.
Ah,
onesto,
sì, certo. Onesto.
Grazie Alessandro.
Ciao, grazie a voi.
Grazie. La linea Cecilia di Lieto. Noi torniamo domani con Poveri ma Belli. Grazie a tutti. Ciao.